Ti ringraziamo per lo Spirito Santo, ti ringraziamo per l'opera di Gesù, ti ringraziamo per la meravigliosa parola, per la potente parola. E grazie Signore perché ancora stamattina la possiamo ricevere nel nostro cuore perché ci possa fortificare, rinforzare e anche guarire. Grazie per quello che tu ci stai preparando. Perché noi possiamo essere nutriti, perché la tua parola dice che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Parlaci stamattina, nel nome di Gesù. Amen. Ieri mattina, proprio alla preghiera di ieri mattina, ho sentito nel mio cuore di leggere il libro di Efesini. Per la parola di oggi, leggi nel libro degli Efesini, ho cominciato dal primo capitolo e poi mi sono fermato al capitolo 2. Al capitolo 2, diciamo che ho fatto una ricognizione, ma poi ho sentito nel cuore di fermarmi al capitolo 2 e leggiamo dal verso 8. Efesini capitolo 2 dal verso 8. Scusa, qua non mi corrisponde. Che cos'è? Manifestare 9. Mi fai scorrere il verso 9? Efesini 2. No, non è qua, non è questo. Allora ho scritto male. Vediamo il 3, capitolo 3. Forse ho scritto male. Andiamo nel capitolo 3. Sì, capitolo 3, scusate. Ho scritto sbagliato il capitolo. Capitolo 3. Dal verso 8. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imprescrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia, mediante la fede in Lui, per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi. Il che è la vostra gloria. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Mentre Paolo scriveva questo, pensava anche a noi. Pensava anche a noi, e credo che non era Paolo, era lo Spirito Santo che stava scrivendo per questa generazione, per tutte le generazioni, quelle che verranno. Gloria al Signore. Il titolo è Il mistero antico. Mistero delle più antiche età, abbiamo letto. In che cos'è? Cosa consiste questo mistero? che Paolo aveva ricevuto in rivelazione. E questa rivelazione viene rivelata a tutta la Chiesa. E quindi non è più un mistero. Perché quando viene tolto il velo di qualcosa che era stata nascosta nel tempo passato, non è più un mistero. E quando voi sentite quella cosa che dicono nelle chiese, mistero della fede, non è nessun mistero, perché è stato rivelato. La fede è il dono che Dio ha messo nei nostri cuori per credere e confidare in Lui, nell'Onnipotente. Amen? Ma questo mistero è Cristo. Quale mezzo nelle mani di Dio Padre per creare tutto quello che esiste. Cioè, è il Cristo Gesù che ha creato tutto. È Cristo che ha creato. Ma è la Trinità che contribuisce. Dio Padre ha pensato. E il pensiero del Padre, il disegno, l'idea del Padre, dell'uomo con i capelli, con gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, la forma del volto, la struttura, le ossa, il sistema nervoso, Dio lo ha ideato, tutto. Gesù lo ha visto nella mente e lo ha dichiarato con la bocca. E lo Spirito Santo lo ha realizzato. Il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa. In un battibaleno, un'impresa che realizza all'istante, in una frazione di secondo, tutto quello che viene presentato dal direttore dei lavori e ideato dall'ideatore che è Dio Padre. Tutte le cose sono state create in Cristo. Tutto è stato creato in Cristo. Infatti in Vangelo di Giovanni dice che Gesù è la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo della parola. Proprio il Vangelo di Giovanni comincia così. Ma una cosa, la cosa più grande che è stata creata dal Signore Gesù, non all'origine, ma quando è venuto in missione come uomo sulla terra, è la Chiesa. La Chiesa è la creazione di Gesù. La Chiesa che è il suo corpo. E tutti quelli che fanno parte di Lui, perché si sono donati, perché lo hanno ricevuto e hanno preso l'autorità di figli e sono diventati figli perché hanno ricevuto il Figlio di Dio, il dono. Ecco, siamo diventati Chiesa. Siamo diventati pietra vivente nel Tempio di Dio. Siamo diventati la Chiesa. Per il momento siamo la Chiesa, un giorno saremo la sposa, ma adesso siamo la Chiesa. Su questa terra la Chiesa ha una missione, su questa terra la Chiesa deve compiere una missione, ma mentre la Chiesa compie la missione, nella Chiesa il Signore Gesù si sta preparando la sposa per le nozze dell'Agnello. Ieri nella preghiera Luigi ha ricevuto una parola che il tempo è vicino, vero Luigi? Il tempo è proprio vicino, ma non è solo lui che ha ricevuto questo, il suo Spirito Santo ce lo dice in tutte le salse, in tutte le maniere. Ci sono degli sconvolgimenti che stanno succedendo adesso, delle cose. Sapete che c'era la Comunità Europea, ecco, il regno con 10 corna, con 10 nazioni, e c'erano una trentina di nazioni, ma man mano si stanno ritirando. Credo che il numero si fermerà a 10, perché si deve avverare quello che quello che è scritto nella parola di Dio. E forse anche la Francia salta, forse saltano anche altri stati, potrebbero saltare tanti, ma credo che l'Italia non salta, perché le profezie si devono avverare, ci sono delle cose che si devono avverare, ma comunque ci sono delle battute degli ultimi tempi. C'è, non so se l'avete sentito, odore di una guerra pesante. C'è una minaccia di una guerra pesante, una guerra nucleare. E gli Stati Uniti stanno piazzando vicino nell'Oceano Pacifico, che tanto Pacifico non è. Ecco, lì con un'armata spaventosa, e il presidente che manda dei messaggi al nord coreano dicendo: fai il bravo, perché io sono qua con tutte le armi. E hanno collaudato un'arma che non è una bomba atomica, ma è la bomba delle bombe, e già l'hanno collaudata, l'hanno usata. E quindi ci sono delle armi, altri chi usa le armi chimiche, chi usa questo, chi usa quello, ma quelli, i nordcoreani, che sono quelli che stanno creando problemi, anche la Cina si sta muovendo, ci sono tante situazioni, c'è un subbuglio, un qualcosa che sta fermentando come un cratere, un vulcano che si sta preparando per esplodere. In realtà è l'inferno che vuole fare distruzione, vuole fare paura, vuole mettere più disordine, ma io credo che questo non è altro che uno dei segni degli ultimi tempi, e la Chiesa ha il suo compito e non deve dimenticare qual è la sua missione. Matteo capitolo 16 verso 18 è proprio Gesù che dice: io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. È una rivelazione che Pietro ha avuto in quel momento, che tu sei il Cristo, sei il Messia, colui che aspettavamo. E Gesù gli dice: né carne né sangue ti hanno rivelato questo, però poi subito dice che io su questa rivelazione, che sono il Messia, ti do una, vi dico questo, che edificherò la mia chiesa, edificherò. Ma quando è nata la chiesa? La chiesa è nata quando Gesù ha detto: tutto è compiuto. Quando Gesù ha dato l'ultimo respiro e ha riscattato i suoi. E nel giorno della Pentecoste, quando Pietro ha predicato, 3.000 persone si sono aggiunti alla Chiesa, che già era di poche persone, ma 3.000 hanno già costituito la prima Chiesa a Gerusalemme. Di 3.000 persone in un giorno solo. Quando si muove la potenza dello Spirito Santo, non c'è chiesa che possa, non c'è locale che possa contenere tutte le persone che Dio salva. Amen. Quello che dobbiamo fare è solo preparare i nostri cuori, perché Dio possa riversare quella potenza dello Spirito Santo tale che possiamo predicare ubriachi di spirito, perché le persone possono essere convinte, compunte nel cuore, e poi adempiere il mandato. Ma cosa dice Gesù riguardo la Chiesa? E che è quel mistero, che fa parte del mistero. Ecco, questa Chiesa, che è il fulcro centrale della creazione per la redenzione dell'umanità, perché la Chiesa ha uno scopo. Alla Chiesa ha lo scopo di, lo vediamo qua proprio nel verso 18, quando dice: e sopra questa roccia io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Sapete che significa le porte dell'inferno non la potranno vincere? Significa che la Chiesa, quando si presenta davanti alle porte dell'inferno, le porte dell'inferno si devono aprire, perché noi dobbiamo entrare a prendere quello che il diavolo si è portato via.
E quando c'è qualcuno che il diavolo vuole fare entrare e si vuole portare qualcuno dei nostri, noi non gli permettiamo a quella porta di aprirsi, perché se possiamo prevalere su questa porta, su queste porte dell'inferno, noi possiamo impedire che si aprano per farci entrare quelle persone per cui il Signore ci spinge a pregare per la loro salvezza. Sappi una cosa, che se tu ami delle persone e vuoi che siano salvate e stai pregando, le porte dell'inferno non si potranno aprire per inghiottire quelle persone. Perché la Chiesa ha una potenza sulle porte dell'inferno, ha un'autorità sulle porte dell'inferno. La Chiesa le può aprire e le può chiudere. Gesù l'ha detto: io ho le chiavi. E quando io apro, nessuno può chiudere. Quando io chiudo, nessuno può aprire. E queste chiavi ce le ha in mano la Chiesa. Amen. E dobbiamo entrare nella nostra posizione, nella posizione in cui il Signore ci ha posto come Chiesa. Le porte dell'inferno. La Chiesa, però, ha anche la possibilità di accedere al trono, alla sala del trono. La parola di Dio ci dice, ce lo dice anche in Ebrei, che dobbiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Ma questo per essere soccorsi noi personalmente, ci possiamo accostare al trono della grazia, ma la Chiesa attinge nella sala del trono quando noi entriamo nel vivo dell'adorazione, nel vivo del servizio, nel vivo del compito, del ministero della Chiesa. La Chiesa ha un ministero. Il ministero è quello di essere luce in questo mondo. La Chiesa non è il pastore. Ed è sbagliato quando diciamo: questa è la chiesa del pastore Spadaro. Ma quale pastore Spadaro? Il pastore Spadaro non è morto sulla croce, è ancora vivo. C'è qualcuno che è morto sulla croce per questa chiesa. Il pastore Spadaro è la persona a cui poi un giorno il Signore gli chiederà conto. Magari forse lo prende per l'orecchio e dice: tu che ci facisti, ma figli, là? Ecco perché dovete pregare per me. Perché siamo i primi a rendere conto. Cioè, e qui diciamo, il pastore è uno di quelli, ma ogni membro della Chiesa deve fare la sua funzione. Ogni membro della Chiesa deve essere una pietra vivente, non una pietra appoggiata lì, bloccata lì, ma una pietra che vive, una pietra che è mobile. È una chiesa dinamica, non è una chiesa statica. È una chiesa che si compone e si scompone, che si ricompone, ma è che nel momento siamo essere tutti insieme e poi siamo essere anche staccati. Siamo delle pietre mobili che in questo momento siamo accatastati. Ma ci sono momenti in cui non siamo, ma siamo anche collegati nello spirito. Il cemento che unisce un mattone, una pietra vivente con un'altra pietra vivente, è l'amore di Dio che è stato versato nei nostri cuori e che dobbiamo manifestare e dobbiamo mostrare. Amen. Sapete che la Chiesa, potendo entrare nella sala del trono, può sentire delle cose che vanno, che non sono sicuramente i numeri che usciranno per il super avvolto, non ci darà delle indicazioni per diventare miliardari, ma ci dirà come andare a prendere le persone che il diavolo ha pensato di portarsela all'inferno. E credo che nel progetto di Satana è che tutti gli uomini possano andare all'inferno, così come nel progetto di Dio che tutti gli uomini possano andare in cielo. Ma perché tutti gli uomini possano andare in cielo è necessario che la Chiesa faccia la sua parte, la sua parte. Non quella solo di sedersi nelle sedie la domenica e poi la settimana ognuno se ne faceva i fatti nostri.
No, tu sei vivo per uno scopo, tu hai dato la tua vita per uno scopo e non te lo devi dimenticare, anche se stai lavorando e il lavoro ti arriva fino agli occhi. Tu sappi una cosa, che hai un compito, quello di attirare i morti nei loro peccati alla grazia di Dio per essere perdonati e per essere purificati e per essere imbiancati e per camminare con Dio nell'eternità. Dice, ma io non sono un evangelista, lo ripeto, tu non sei un evangelista, non ha importanza, ma quello che conta è che tutti abbiamo il ministero della riconciliazione. Per mezzo dei credenti, il Signore, lo Spirito Santo, dice alle persone, per favore, sii riconciliato con Dio, perché Dio vuole fare pace con te. Dio ha messo un punto, e vuole cancellare tutti i tuoi debiti, ci stai? E chi è che non ci sta? Andatemi a trovare una persona che non vuole che gli si cancellino i debiti, che vi dice no, io gli appaiare fino all'ultimo. Ma guarda che c'è la possibilità di... Mi hanno chiamato per fare la rottamazione delle bollette. E io ho detto, ma io ho pagato sempre le bollette, credo che non ci sia niente da rottamare. Ma siccome la cosa non costa niente... Dice, che ci va? La facciamo, noi facciamo un'indagine e vediamo se c'è qualcosa. Lei non è presidente di un'associazione cristiana che sarebbe la Chiesa, l'associazione della Chiesa. Vediamo se c'è qualche situazione pendente che magari ci è sfuggita, che non è stata pagata, perché poi, sapete, ci aggiungono le more, interessi, quello, quell'altro, e magari partendo da qualche decina di euro. E siccome dice, c'è tutta una legge, dice, che ci fa? Metta la firma. Siccome mi fido di queste persone, ho firmato per quello che mi hanno detto. Poi mi hanno chiamato, mi hanno detto, dice, senta, se può venire. C'era una bolletta della Serit per questa chiesa di 60 euro, non mi hanno saputo dire. Dice, con la legge della rottamazione paga solo 5 euro. Dice, che facciamo? Paghiamola. Solo 5 euro, ci sa, questa poi può diventare 65, 70, 80 e poi magari dopo 10 anni potrebbero essere anche 500, eccetera. No, paghiamo, quanto sono 5 euro? Vieni a così. Quindi c'è una rottamazione. Ecco, il Signore Gesù ha rottamato tutti i nostri peccati. Non c'è manco i 5 euro da pagare. Lo Stato ti riduce. Gesù ha annullato tutti i nostri debiti e questo diritto devono averlo tutti gli uomini, ma ci deve essere la Chiesa che fa la sua parte, la Chiesa che deve compiere il suo compito. Amen. La Chiesa può giocare nella sala del trono, può giocare d'anticipo, perché il Signore ci annunzierà le cose a venire e ci dirà delle cose. Vi ricordate la storia del profeta Eliseo? Il profeta Eliseo, che i siri volevano entrare e conquistare Israele, e il profeta Eliseo, che stava davanti a Dio, vedeva tutto quello che avevano organizzato i siri e da dove volevano attaccare. Allora lui andava dal re e gli diceva, guarda che i siri attaccheranno da questa parte, quindi organizzati. E il re portava l'esercito lì, era un buon tempo perché si fidavano di Eliseo, non sempre c'era questa fiducia, e si faceva trovare con l'esercito lì. Dice, ma come fanno questi a sapere che noi avremmo attaccato di sorpresa qui e già si sono organizzati? E una volta, e due volte, e tre volte, sempre la stessa cosa. A un certo punto uno di quelli gli ha detto, il problema è uno solo, caro re, il problema è un uomo che lui parla con Dio e lui vede e sa quello che dice perfino nella tua camera da letto. Allora dice, qual è il problema? Andiamo a prendere quest'uomo. E lì poi dove loro hanno sbagliato completamente, perché poi il Signore ha accecato tutte queste persone, non ha realizzato il loro disegno. La Chiesa può fare questo, è un tempo in cui possiamo giocare d'anticipo. Possiamo, che lo Spirito Santo ci può mostrare le cose. E quindi Dio, siccome è lo stesso, il Dio di Eliseo è lo stesso Dio, e anzi noi ci muoviamo come Chiesa su migliori promesse, con un nuovo patto fondato su migliori promesse, perché allora lo Spirito Santo ce l'aveva solo Eliseo in quel tempo. Oggi ce l'hanno tutti i credenti. La mattina quando preghiamo, poi ci fermiamo ad ascoltare nel nostro cuore in silenzio, stiamo un po' in silenzio e qualcuno riceve qualcosa, lo Spirito Santo parla attraverso visioni, attraverso cose che Dio ci dice, e già stiamo cominciando ad entrare nella fase più importante, che è quella dello Spirito. Ma lì il Signore ci prende, ci prepara per agire d'anticipo e per ingaggiare una guerra, la guerra di cui già siamo più che vincitori, che Gesù ha già vinto per noi. Amen. Allora dobbiamo fare in modo che il nemico non ci impedisca di andare nella sala del trono, che il nemico non ci impedisca, come individui personalmente, pietre viventi che fanno parte della Chiesa, di andare nella sala del trono, ma non solo per chiedere il tuo pane, ma per chiedere quello che serve alla Chiesa, quello che serve anche per il mondo. Amen. Noi nella presenza di Dio, come pietre viventi, possiamo sentire le parole rema da parte dello Spirito Santo. E queste parole producono, sapete, dentro di noi la fede, perché la fede viene dall'udire. E quando tu sei nella presenza di Dio e odi, allora ti nasce la fede. E se ti nasce la fede, scompaiono i dubbi, perché dubbi e fede non possono convivere. Dove c'è la fede non c'è paura, non c'è dubbio, non c'è incredulità, ma ci sono certezze, c'è sicurezza, c'è serenità che il Signore farà quello che ha detto. Amen. Gloria al Signore. Paolo temeva per i discepoli e pregava per gli Efesini. Pregava in particolare per gli Efesini, ma credo che e il problema degli Efesini non fosse solo degli Efesini, ma un po' di tutti. Cioè che appena ci sono attacchi, persecuzioni e situazioni, le persone si scoraggiano. E vedendo soprattutto chi li aveva evangelizzati, chi gli aveva portato la grazia di Dio, l'amore di Dio, era incatenato, e si scandalizzavano e si scoraggiavano. E Paolo... lo leggo in 2 Timoteo capitolo 2 verso 9: per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Paolo dice: io sto soffrendo per la predicazione del Vangelo, sono incatenato, ma pregava anche per gli Efesini perché non si scandalizzassero dalle catene, perché per Paolo le catene non erano un problema. Le catene non possono incatenare un mio spirito, non possono bloccare la mia lingua, non possono bloccare la parola, non possono bloccare il mio cuore, non possono bloccare la mia fede, non possono bloccare la missione, il fuoco che ho dentro, le catene. Possono solo impedire il mio corpo di andare dove voglio. Ma la potenza di Dio e la parola di Dio può arrivare dove vuole. E Dio mi manda i messaggeri. Dicono che dalla prigione in cui Paolo era, non si poteva parlare con nessuno, tranne qualche volta c'era qualcuno che ci poteva andare in visita, e c'è stato un tempo in cui addirittura riceveva anche, però c'è stato un tempo duro in cui Paolo non poteva ricevere nessuno, e quando lui sentiva i passi dalla finestra, lui lanciava dei messaggi o gridava delle cose, qualcuno ascoltava e poi andava a riferire ai fratelli. Cioè la parola non può essere imprigionata, la parola non può essere legata, la parola di Dio è potente, e quello che noi abbiamo di potente è la parola di Dio rivelata dentro di noi. Sapete, se la Bibbia la portiamo solo appresso, e per noi cristiani, diciamo che il nostro rapporto con Dio è ascoltare la parola la domenica in chiesa, cantare, venire agli studi, vivere la nostra vita comunitaria per quei periodi di incontro. Se è questo soltanto, e la Bibbia è quella che è scritta, magari ce l'abbiamo in modo digitale nel telefonino, nel tablet, nell'iPad, nel computer, dove vogliamo, ce l'abbiamo anche in formato stampato, tascabile, come volete voi, ma rimane lì, non produce niente. Ma quando viene ricevuta e rivelata e diventa rema, è lì che diventa poi una potenza, è lì che poi fa il danno al diavolo. Ecco che il diavolo teme questo, teme la Chiesa, semplicemente perché se prende coscienza, prende consapevolezza che può accedere al trono e può ricevere la potenza, che e c'è già una potenza. Paolo, nel testo che abbiamo letto, abbiamo visto che la Chiesa è equipaggiata di una potenza, ogni cristiano è equipaggiato di una potenza soprannaturale, abbiamo le bombe atomiche e manco lo sappiamo. Noi abbiamo delle armi potenti per distruggere l'inferno e tutti gli attacchi del nemico, e noi non li sappiamo o abbiamo paura di usarle. Ecco che il diavolo scoraggia, spaventa, e Paolo pregava perché fossero coraggiosi, perché non si scandalizzassero, ma che fossero perfettamente coscienti e consapevoli della grandezza di Dio, dell'onnipotenza di Dio. E lui dice, pregava proprio per questo. E le catene possono bloccare, mi possono impedire di andare, ma la parola non può avere confini. Vi ricordate quando Gesù disse a quel centurione che era andato da lui perché e guarisse il suo servo, che amava come un figlio? Gesù ha detto, va bene, verrò. E il servo ha detto, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Se tu dici una parola, il mio servo sarà guarito. Perché la parola è potente, la parola d'autorità è potente. Gesù è rimasto scioccato di questa fede, perché ha capito, ha avuto una grande rivelazione, almeno questi romani gliel'avevano insegnato, il funzionamento dell'autorità. Cioè, se tu, purtroppo questo dobbiamo impararlo anche noi, se tu vuoi che funzioni l'autorità che Cristo ti ha dato, devi essere soggetto a un'autorità. Se tu sei autorità di te stesso e non sei sottomesso a nessuno, non avrai autorità su nessuno, manco sulle mosche. Ma se tu hai un rapporto di sottomissione con un'autorità spirituale sopra di te, e poi dici che sei anche sottomesso a Dio, perché ci sono quelli che sono sottomessi solo a Dio, guarda caso Dio ha messo delle autorità sulla Chiesa, ha messo delle persone che devono poi rendere conto, e bisogna essere sottomettetevi gli uni agli altri, dice la parola di Dio, e in questo la Chiesa funzionerà, con l'autorità, con la sottomissione, e in quel caso noi riusciamo a fare fluire l'autorità. Gesù parlava e le cose accadevano, e il servo veniva guarito all'istante. Ma perché? Perché Gesù già aveva ubbidito a Dio attraverso la preghiera. Il Padre gli aveva mostrato, vedi che verrà oggi un centurione. Oggi verrà un centurione romano. Tu devi andare a guarire suo figlio e il suo servo, che è come se fosse un figlio, e lo dovrai guarire. E Gesù infatti dice, io verrò. E dice, no, non c'è bisogno, perché è così potente l'autorità che tu hai, che appena parli già sarà guarito. E quando arrivò e gli hanno detto che il servo stava bene, dice, a che ora è successo? E lui si è ricollegato che era successo nel momento in cui Gesù ha proclamato quella parola.
e la parola non ha avuto un tempo di ritardo. Sapete, a volte quando vediamo la televisione in collegamento via satellite, si vede che l'immagine arriva prima e la voce arriva dopo, e tu vedi che c'è questo distacco tra il movimento delle labbra e il suono, perché non viaggiano assieme, o quantomeno c'è questa cosa, mentre le trasmissioni da vicino questo effetto non si nota. Ecco, con la parola di Dio non c'è problema, nello stesso istante non c'è il tempo, non c'è lo spazio, anche se è veloce la luce è velocissima, 300.000 km in un secondo, ma sempre ci vuole un secondo per fare 300 km, ci vuole il tempo di dire uno. Ci ha fatto 300.000 km però, il tempo che dici uno, ma questo uno è un tempo, questo secondo è un tempo, quando parla Dio non è manco un secondo, è niente. Amen. All'istante, in tempo reale, immediato. Ecco perché noi dobbiamo fare tesoro di quello che Paolo ha scoperto, il Cristo che agisce in fede, e questa stessa fede la possiamo usare anche noi, la fede che crea, la fede che porta all'esistenza le cose che non sono. Anche per noi, noi che siamo parte del suo corpo, possiamo fare venire all'esistenza le cose che non sono, attraverso la fede, ma attraverso l'ubbidienza a Dio, attraverso anche il rapporto di comunione che abbiamo, e che abbiamo, diciamo, quell'abitudine di andare alla sala del trono per sentire che cosa Dio ha da dirci. Non solo perché, Signore, io sono venuto, quindi ora dammi la potenza. E il Signore ti dice, oggi non ha fare niente, oggi è il riposo. Non credo che ci dirà questo, però potrebbe anche dirci questo. Potrebbe anche dirci questo, e tu ti devi riposare. Dici, ok, Dio mi ha detto che mi posso riposare, allora mi riposo. E se Dio ti dice che ti puoi riposare, è un vero riposo, che non ha tormento. Non c'è chi dico con pressura o con flex d'aria o che... Cioè, il povero Giosuè in questo periodo non può riposare al pomeriggio, perché un è Giosuè, ecco, perché ci sono dei lavori in corso, non dureranno a lungo, però purtroppo ci sono anche queste cose. Fra non molto anche Elisa non potrà riposare. Ah, quella di giorno, ma anche solo Giosuè il giorno dovrebbe dormire, la notte lavora. Allora, noi abbiamo bisogno di capire due cose. Uno, per quello che Paolo ci dice in questo testo, che poi dobbiamo rileggere, uno è mantenere il nostro spirito forte e quindi essere fortificati. Perché se siamo fortificati, Dio vive e si manifesta attraverso noi. Dice, Dio è in noi. Ma se non siamo forti, non si può manifestare. Che significa se siamo forti o non siamo forti? Se siamo forti vuol dire che siamo consapevoli che Dio è al di sopra di tutti i problemi che ci stanno venendo addosso. E quindi siamo sereni e tranquilli che Dio si prende cura. Uno. Se siamo deboli, non vediamo Dio e pensiamo di essere stati lasciati, abbandonati con i problemi. E quindi il Signore, pur essendo in noi, non si può manifestare, perché stiamo sviluppando un credo che non è corrispondente alla verità, perché stiamo impedendo al Signore di fare l'opera sua nella nostra vita. Ecco perché il diavolo ha lo scopo di tenerci deboli, ecco perché il diavolo non vuole che preghi, ecco perché il diavolo non vuole che tu leggi la Bibbia, ecco perché il diavolo non vuole che tu lodi, che non vuole che tu adori il Signore, perché se tu adori ti fortifichi, se tu lodi ti fortifichi, prendi forza, e allora lui ti mette tutti gli ostacoli perché ti deve tenere debole.
Ma se tu impedisci al nemico di realizzare il suo obiettivo, ma stabilisci una priorità, ora è un tempo in cui io devo lodare il Signore, io è un tempo dove devo adorare il Signore. Non posso andare in chiesa, la mattina vengono i fratelli, quelli che sono vicini, quelli che possono farlo, ma se tu non lo puoi fare, stabilisci un tempo, alzati anche tu e da casa tua, nel tuo posto, comincia a lodare il Signore, parla del tempo in altre lingue, leggi, ma edificati, dichiara la parola di Dio, renditi forte. Fortificati nella forza della sua presenza. Se non lo puoi fare di mattina, fallo di pomeriggio. Se non lo puoi fare di pomeriggio, fallo quando lo puoi fare. Basta quando lo fai prima che ti accuccare. Perché poi sei stanco, manca arrivi a posare la testa sul cuscino che già sei al settimo cielo. Non so se è il settimo o l'ottavo. Te ne sei andato troppo o sei sprofondato nel mondo dei sogni. Abbiamo bisogno anche di sostenere i nostri fratelli deboli, che se no che chiesa sia? La chiesa non è solo per sostenere te stesso, ma per sostenere anche gli altri. Ecco perché l'unione fa la forza, ecco perché Dio vuole l'unità, perché nell'unità siamo una sola persona. I soldati romani, quando dovevano attaccare, non attaccavano ognuno per i fatti loro, ma camminavano tutti vicini, avevano uno scudo rettangolare, alto quanto la persona, e c'erano quelli, i primi davanti se lo mettevano così, gli altri, quelli dietro, lo mettevano di sopra. Gli altri di fianco lo mettevano di fianco, praticamente camminava un carro armato. Piovevano le frecce e rimbalzavano. E questi camminavano come un carro armato mobile, mobile. Cioè praticamente non c'erano attacchi che potevano colpire, perché quelli erano tutti assieme uniti. Io l'ho visto nei film, ma credo che questo era lo stile, la strategia di guerra, gli attacchi dei romani. Cioè i fanti erano organizzati in questa maniera, con questi scudi che camminavano e sicuramente si portavano un peso, perché lo scudo era pesante, però questo gli proteggeva la parte anteriore, la parte di sopra, la parte di fianco. E quindi si muovevano e non temevano frecce o dardi infuocati, non li temevano, ma andavano ed attaccavano. E quindi gli altri dovevano solo indietreggiare o nascondersi. Ecco, noi come Chiesa dobbiamo essere uniti e dobbiamo proteggere il fratello più debole, la sorella più debole. Ma lo dobbiamo fare davvero, non solo cauca, perché qua il pastore lo dice. Noi dobbiamo considerare, allargare la nostra visione non solo ai nostri familiari, perché siamo concentrati maggiormente ai nostri familiari, a noi stessi per prima e poi ai nostri familiari, è giustissimo. Però dico, non ti fermare con i tuoi familiari, ma fermati con le persone che Dio ti ha messo vicino. Chiede al Signore se in questo momento queste persone stanno avendo qualche difficoltà, se tu li vedi che sono un po' tristi. Ieri è venuto a casa mia un fratello e mi ha visto, mi ha detto: pastore, che c'è? Ti vedo un po', perché è abituato a vederlo un po' diverso, invece lo ha visto un po' più affiacchito, e si è preoccupato. Perché? Perché è una persona che sicuramente a cui tiene la salute del pastore. E quando credo che noi abbiamo relazioni e contatti, comprendiamo, ci teniamo e sappiamo intervenire e sappiamo essere presenti, così possiamo essere corpo, così possiamo essere quella chiesa che Gesù ha fondato e che le porte dell'inferno non potranno vincerla. È la chiesa unita, è la chiesa che prega, è la chiesa che agisce in fede, è la chiesa che prende la posizione d'autorità come chiesa, come corpo. A quando prega il corpo unito, che succede? La fine del mondo.
e il diavolo è distrutto, e lui invece cerca di fare divisioni, proprio perché attraverso le divisioni noi possiamo essere tutti uno più deboluccio dell'altro. E invece Paolo pregava ogni giorno, piegava le ginocchia perché tutti potessero essere ripieni e fortificati, ma pieni. Voglio rileggere il verso al capitolo 3 del verso 19 che già abbiamo letto: e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siete ripieni di tutta la pienezza di Dio, ripieni della pienezza di Dio. Sapete che significa quando siamo ripieni della pienezza di Dio? Che sei un esplosivo di grazia, un esplosivo di espressione d'amore, un esplosivo, non una persona carica di marmellata, come dicono a Pozzallo, anche a Pachino lo dicono, c'è diciamo la marmellata, non fa parte della Chiesa, non fa parte dei cristiani. Là c'è l'olio extravergine che lo Spirito Santo versa sopra il nostro spirito, non quella dell'oliva, è un olio che viene dal cielo, l'olio dell'unzione che scende dal capo fino all'orlo dei vestimenti. Che deve partire questo olio dal capo del pastore nella chiesa locale e poi deve essere bagnato tutto il corpo, ben connesso, unito insieme, come dice la parola. Amen? Quindi che siete ripieni di tutta la pienezza di Dio. Or colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Vedete? Dio farà smisuratamente al di là di quello che pensiamo. Farà di più di quello che riesce a immaginare. Ma questa, che cosa sarà questa espressione? Sarà l'amore, la motivazione d'amore che aveva Gesù per fare, quando faceva tutte le cose, una sola motivazione lo spingeva a fare le cose. Amore per il Padre e amore per il prossimo. Amore per la gente, amore per tutti, amore per tutti gli uomini, amore anche per i religiosi, amore, dice, ma lui usava parole dure per i religiosi, le parole erano dure non solo per i religiosi ma per tutti quelli che non erano credenti, le parole erano dure ma lui amava quelle persone, perché tanti sacerdoti si sono avvicinati, si sono ravveduti, si sono pentiti. Lui odia la religione, ma ama i religiosi. Lui odia il peccato, ma lui ama i peccatori. Lui non odia l'uomo. Ci sono quelli che stanno facendo la guerra ai religiosi. Sbagliato. I religiosi li devi amare. I religiosi devono essere amati. E se tu sei meno religioso e sei più spirituale, hai l'obbligo di fare qualcosa, perché le persone si possono spogliare dallo spirito di religiosità. C'è qui che si prende gioco dei religiosi. Anch'io sono stato un religioso, anch'io pregavo a cantilena, anch'io quando pregavo o predicavo a cantilena, così mi avevano insegnato. Poi mi sono vergognato quando mi sentivo, ho detto, ma questo non è il mio essere. Io devo essere una persona normale, una persona che parla normalmente. Questa cantilena non è questa cosa, tipo i preti, sapete quando pregano, quando predicano, quando fanno quella cosa lì che è noiosa. Ecco, non è difficile poter andare a finire a fare le cose così con la religiosità, ma religiosità significa anche non fluire nello spirito e non essere in sintonia con lo Spirito Santo e fare le cose così, per abitudine. Noi siamo cristiani che non agiamo per abitudine, dobbiamo agire secondo lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Amen? Essere ripieni di Cristo senza lasciare nessuno spazio al nemico, pieni di Lui, pieni della Sua parola. Ditemi una cosa può entrare in un bicchiere che è già pieno?
è già pieno, ma se c'è un po' di vuoto, qualche altro può versare del veleno. Ma se è già pieno, non può versare più niente. Allora il nemico non può fare punti su di noi se siamo ripieni di Dio. La Chiesa è la grande rivelazione per il mondo, che il mondo quando scopre la Chiesa, perché il mondo pensa che la Chiesa siano quelle strutture monumentali. Qual è la Chiesa più grande a Pozzallo? Qual è la Chiesa più grande a Modica? Qual è la Chiesa più grande a Ispica? Qual è la Chiesa più grande? Qual è? Pensano a Modica, San Giorgio, San Pietro. San Pietro, ecco. Ma quale San Pietro, San Giorgio? La Chiesa più grande è il corpo di Cristo, lavato col sangue di Gesù. Quelli che camminano nella presenza di Dio. È questa Chiesa che fa paura al diavolo. E per questo la vuole tenere debole, per questo la vuole tenere malata, per questo la vuole tenere povera, per questo la vuole tenere disoccupata, per questo la vuole tenere soprattutto spaventata. Ma paura di che? Il Signore non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di coraggio. E se siamo in comunione con Dio, quando ci sono i problemi, dobbiamo dichiarare quello che Dio è per noi e che noi siamo pietre viventi edificate nel corpo di Cristo e insieme ci muoviamo per la potenza di Dio e con la potenza di Dio. E distruggiamo le opere di Satana, perché la Chiesa deve ordinare alle porte dell'inferno di chiudersi o di aprirsi. Significa che ha autorità sull'inferno e il diavolo si è appreso una persona, se la vuole portare dove non deve andare, noi gli possiamo ordinare di mettere giù le mani perché siamo la Chiesa di Cristo. Che stai facendo? Dove stai andando? Che ci stai portando? Non ti appartiene, mettilo giù nel nome di Gesù. Il diavolo è ladro, non solo è un distruttore ma è anche un ladro, ma noi abbiamo la possibilità di impedirgli di fare quello che vuole fare. Amen. Sempre, soprattutto ed esclusivamente se siamo ripieni dell'amore di Dio e non amore verso il diavolo, che è chiaro. Il nostro combattimento, ve lo ricordo, non è contro carne e sangue. Purtroppo oggi la Chiesa, l'80-90% dei combattimenti li fa contro carne e sangue. E ce la prendiamo e combattiamo i fratelli. E ci combattiamo contro i fratelli. O contro chi ci fa del male. O contro chi ci ha offeso, contro chi ci umilia. Questo siamo tutti soggetti a questo, ve lo dico io. Ve lo dico che ci sono cose che ci resto male, poi mi affliggo, poi perché quando vedo che le persone ti vogliono usare o che ti vogliono sfruttare, vogliono fare, ecco, poi ci resto molto male. E là il diavolo ha messo dei punti. E invece io subito devo andare, devo ricorrere, lo sto dicendo al Rosario, che voi chiamate pastore. Io dico a quest'uomo, quando ti offendono o quando ti vogliono sfruttare, vai a raccontare a Gesù, il capo della Chiesa, e rilascia perdono, e rilascia amore. Amen. Alleluia, gloria a te Gesù. Io ho quasi concluso, devo leggere solo un verso. Luca 18, verso 8. Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. C'è una domanda. Chi può dare la risposta a questa domanda? Io credo tu. Tu puoi decidere se il Signore quando verrà troverà la fede in te. Non puoi decidere su di me, ma su di te sì. Su di te puoi decidere. E allora tu rispondi mentre ci alziamo e di Signore, tu vendicherai i tuoi figli, che io ci credo, perché ho fede in te.
Stamattina, Signore, abbiamo letto che Paolo ha ricevuto una rivelazione riguardo il mistero antico, che Cristo è colui che ha creato tutte le cose e ora vuole continuare a farlo attraverso la Chiesa. Attraverso la Chiesa vuole usare l'autorità, attraverso la Chiesa si vuole muovere, attraverso la Chiesa che è ripiena di te, attraverso la Chiesa che cammina con la rivelazione dell'altezza, della larghezza, della profondità dell'amore di Dio, attraverso una Chiesa gloriosa. Lui, il Signore, vuole manifestare meraviglie ai principati, le potestà, i dominatori. Io, Signore, voglio essere trovato con la fede e mi adopererò con il tuo aiuto a fortificare il mio spirito perché possa essere ripieno della presenza tua nella mia vita, ripieno del mio spirito. Signore, dammi grazia di fortificarmi, dammi grazia di poter combattere contro l'avversario. Alleluia. Signore, io so che il tuo occhio veglia su questa chiesa locale e questa chiesa locale è preziosa ai tuoi occhi, e io so, Signore, che tu hai un progetto per conquistare anime in questi territori e tu userai ogni mio fratello, ogni mia sorella. Non ci sarà persona che non si farà usare da te. Entreremo tutti nell'abbondanza e nella grazia. Alleluia. Entreremo tutti in quella rivelazione che il Signore ci ha dato. E questa mattina io so che Dio ti sta facendo vedere che sei seduto sul trono con Cristo, ma da quella posizione ci puoi restare attraverso il tuo donarti ogni giorno a Lui, attraverso la tua resa ogni giorno a Lui, facendolo il Signore e facendo crescere la tua integrità, perché tu possa appartenere sempre e interamente tutto a Lui. E allora diventi una pietra preziosa, non solo una pietra vivente, ma una pietra brillante, un diamante. E tutti sono attratti del diamante, e il diamante lo vedono anche al buio. E in questo mondo è al buio, ci vogliono pietre troppo preziose per riflettere la luce di Dio. E noi, Signore, siamo qui coscienti di essere preziosi e di essere amati, e ti vogliamo ringraziare per la parola che tu hai dato a noi, e ti vogliamo benedire per il tuo Santo Spirito. Grazie di averci reso partecipi di questo progetto meraviglioso, straordinario, e grazie perché tu mi troverai con la fede, e la fede la troverai nella mia vita, perché io mi prodigherò con il tuo aiuto, nel nome di Gesù. Amen. Amen.